Ecco, prima di passare a parlare della scuola alessandrina, ovviamente, ma soprattutto di origine, origine, non so come dire questo, vorrei leggervi poche righe, ma di questo libro di John Henry Blue, Il dialogo cambia la fede, pubblicato alla nostra casa editrice, faccio pubblicità, ma è un libro effettivamente bello sul dialogo con le regioni del 2011, che a un certo punto scrive: cosa sono i segni del verbo? Con segni del verbo, al logos, cosa bisogna intendere concretamente? Sono le risposte degli uomini alle domande più profonde della vita. La parola di Dio, il Logos di Dio, è sempre il creatore. Tutte le parole degli uomini per instaurare l'uomo, per costruire la sua umanità, sono segni del Logos. Il lavoro della fraternità, della giustizia e della ragione per esprimere meglio i diritti dell'uomo e i suoi doveri di solidarietà è seme del Logos. Soprattutto l'amore vissuto dagli uomini, l'amore offerto, i gesti di misericordia, il perdono prodigato sono semi del Logos, perché questi non è altro che il Figlio venuto a manifestare l'amore del Padre nelle sue conseguenze estreme e a esortarci all'amore reciproco. In questo abbiamo conosciuto l'amore, nel fatto che egli ha dato la sua vita per noi, quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. E quando i padri conciliari dicono che non vi è nulla di autenticamente umano, che non trovi eco nel cuore dei cristiani, non lo dicono solo perché apparteniamo alla stessa umanità, ma perché il Logos di Dio si esprime in esso, perché l'amore di Dio si manifesta in esso. E poi continua un po' sullo stesso tono, ma effettivamente è molto bello. Vorrei passare allora a un
Giudico bisogno
altro autore fondamentalmente origine,
di
però
mio non
dirò prima
funziona.
due parole supplemente di Alessandria.
Faccio lavare, l'hai lavato in macchina,
Innanzitutto, chi
credo. C'è un
è
tessuto che
verso il 150, probabilmente ad Atene, da genitori pagani.
ma che non si fa, non si fa
Si
neanche.
convertì al cristianesimo, non sappiamo in quali circostanze, e divenuto cristiano, si mise a viaggiare in Italia meridionale, in Siria, in Palestina, alla ricerca di maestre. L'evento che cambiò la sua vita fu l'incontro ad Alessandria d'Egitto con Panteno. Chi era questo Panteno? Era un siciliano convertito sia al cristianesimo, cui fu affidata la direzione della scuola catechetica di Alessandria. E quando in Egitto arrivai all'ultimo maestro, che per valore era il primo, trovai la pace. Era la vera ape siciliana, che succhiando i fiori del prato dei profeti e degli apostoli faceva nascere nell'anima degli ascoltatori una scienza immortale. Ha trovato la persona e l'ha condotto alla pace. Clemente diventa allievo di Panteno, suo assistente, poi gli succede alla direzione della scuola catechetica, forse verso il 200, una cinquantina d'anni. Qualche anno più tardi c'è la persecuzione di Settimio Severo, che lo costringe a lasciare l'Egitto e a rifugiarsi in Cappadocia. Tra l'altro è interessante perché ci sono dei legami con la Cappadocia, che però muore verso il 215. Un uomo di vasta cultura, conosceva i filosofi greci, la letteratura, la poesia, l'archeologia, e conosceva poi bene anche la Bibbia e la letteratura cristiana post-apostolica. In un certo senso è il primo pensatore cristiano sistematico. E capisce che la Chiesa non può evitare il dialogo e il confronto con la filosofia e la letteratura pagana.
Certo che non lo può evitare.
Io leggo soltanto alcuni passi tratti dal Pedagogo. È uno scritto indirizzato a chi si è accostato al cristianesimo e ora deve ricevere una formazione, ha bisogno di un pedagogo, no? Per sapere come orientare la propria vita. E il pedagogo è Cristo stesso.
Candelina.
Noi non veniamo educati in vista della guerra, ma della pace. Per la guerra occorrono grandi preparativi.
È un filtro
per benessere e abbondanza.
Questo è il filtro.
Mettere la pace e la carità.
Poi lo rimetti.
Sorelle semplici e tranquille.
E poi dopo la donna.
Non hanno bisogno di armi né di preparativi dispendiosi. Il verbo è il loro nutrimento. Il verbo che ha il compito di mostrarci la via e di guidarci. Da lui impariamo la semplicità, la modestia e tutto l'amore per la libertà, per gli uomini e per il bene. In una parola, diventiamo simili a Dio grazie alla familiarità con la virtù. Lavora senza scoraggiarti. Sapete che il comando dato ad Adamo, no, di lavorare la terra dai padri, interpretato in senso spirituale, la terra del cuore, che è una terra arida in cui crescono spine e robe, bisogna dissodarla e lavorarla perché possa accogliere la parola, con quel che resterà in tutta la tradizione spirituale antica. Lavora senza scoraggiarti. Ed è una dimensione che abbiamo perso nel cristianesimo. Occorre un lavoro interiore continuo. Ne parleremo poi. Diverrai quale non speri e quale non immaginavi. Come vi è un modo di vivere da filosofi, un altro da retori, un altro da lottatori, così vi è una nobile disposizione dell'anima accordata a una libera volontà rivolta al bene, che viene dalla pedagogia di Cristo. Ecco, non servono grandi mezzi per diventare cristiani. La guerra esige grandi risorse. La via della pace, la via del semplice. Ancora dal pedagogo. L'uomo è uno strumento di pace. Chi ha altre preoccupazioni diverse dalla pace troverà strumenti di guerra che o accendono le passioni o infiammano i desideri ed eccitano l'ira. I tirreni, cioè i popoli della Toscana, nelle loro guerre adoperano la tromba, gli Arcadi, la Zamponia, i Sicuri, l'Arpa, i Cretesi, la Lira, gli Spartani, il Flauto, i Traci, il Corno, gli Egiziani, il Timpano, gli Arabi, il Cembalo. Noi invece usiamo un solo strumento, il solo Logos, il pacifico. Con esso lodiamo Dio, e non con l'antica cetra, con la tromba, con il timpano, col flauto, che sapevano usare nelle loro assemblee per risollevare il loro animo abbattuto, quelli che si esercitavano alla guerra e che disprezzavano il timore di Dio. Essere strumenti di pace, quando dice l'uomo è strumento di pace. Cioè, guarda che sono frasi, sono, se le pensa, tra l'altro, è solo per comodità vostra, che se volete, almeno questi passi ci sono, questi tre. Ecco, la mia persona, io sono uno strumento di pace. Scusatemi. Quando sono a tavola con gli altri, anche se si facesse la tavola in silenzio, io sono strumento di pace. Vi dirò una cosa, forse un po' buffa. Mi è capitato a volte quando faccio esercizi alle suore, mi capita, sapete che una volta gli specchi erano proibiti nella vita religiosa femminile, specchio, simbolo di vanità. E io invece gli do questo esercizio, gli dico: senti, una bella cosa, adesso ho finito questo incontro. Vi mettete davanti allo specchio e ve ne state lì e vi guardate, state per un po' di minuti e vi chiedete: ma chi incontra? Chi incontra? Chi incontra un volto che rispecchia la fede nel Signore Gesù Cristo, la speranza, il volto in uno che crede nella risurrezione. Dice l'uomo, lo strumento di pace, il mio volto è lo strumento di pace. Al di là delle suore, tutti, se facessero questo piccolo esercizio, d'altronde la mia mamma, eravamo 10 in famiglia. Immaginate, 10 bambini in un appartamento. Ma mia mamma aveva delle trovate molto intelligenti, davanti a me c'erano quattro maschi con i bilanci. E quando litigavano, c'era uno specchio grande, a un certo punto in corridoio, mi portavo e dicevo: guardati, ti piace essere così? Sei contento di avere questa faccia? Cioè, capite? Non era il rimprovero, smettetela, piantatela, era il cercare di far nascere, e io lo trovo geniale, me lo ricordo, perché io, noi oggi siamo strumenti di pace quando andiamo in giro sul lavoro, so se vi capita di frequentare spesso ospedali, queste cose in cui la gente si lamenta, va beata. E quando trovate invece un'impiegata gentile che vi risponde, che io la ringrazio normalmente, lo faccio notare, cambia la vita. Non è vero? E qualcuno può dire, io credo che queste cose, l'uomo è uno strumento di pace, questo ricordarsi. Io sono chiamata ad essere uno strumento di pace, non grandi cose, chissà cosa devo dire. Comincia ad essere tu. Con il tuo modo di essere, con il tuo sguardo, con i tuoi occhi, col tuo sorriso, col tuo modo di stare. Ecco, questo essere strumenti di pace, cioè lasciarsi aiutare da Cristo. Guardati, non sono più io che vivo, è Cristo che vive. E sarà Lui a condurre i nostri passi sulla via della pace. Ecco, un altro passo tratto è un'opera che si intitola Stromati. Stromati sono i capelli che si stendono per terra. No, spesso, in Grecia, ad esempio, d'inverno fa freddo, Allora si stendono tappeti per scaldare un po' almeno il pavimento. Il Signore comanda di venire in aiuto ai nemici, alleggerendo del carico anche le loro bestie da soma e risollevandole, per Esodo 23,5 del Deuteronomio 22,4. In questo modo ci insegna anzitutto a non provare piacere del male altrui, a non gioirne per ciò che riguarda gli nemici, per insegnarci poi, una volta che ci siamo esercitate in quelle opere, a pregare per i nemici. Non è bene infatti essere invidiosi e rattristarsi per la felicità del prossimo e nemmeno godere dell'infelicità del prossimo. Dice la scrittura: se trovi la bestia del tuo nemico dispersa, lascia perdere ciò che può alimentare il vostro dissidio. Riconduci la bestia, riportagliela. Ma questa era solo una premessa per introdurre una riflessione su Origene, che è il più grande genio, non c'è più Ignazio, antico della storia del cristianesimo orientale, no? Sapete che la Chiesa copta lo venera come se per tornare su Epifania, giustamente. Anche perché è stato condannato come eretico praticamente nel 553, quindi 200 anni più o meno dopo che era morto. Sento storico un po' diverso dal nostro. Vabbè, diciamo, sono un po' di quarto. Ma possiamo dire che in tutti i campi segna un momento decisivo. A lui dobbiamo le origini della scienza biblica, attraverso le sue ricerche sulle versioni della scrittura, con i suoi commentari sia letterali che spirituali dei due testamenti. È lui che costituisce la prima grande sintesi teologica e che per primo, in maniera metodica, si sforza di spiegare il mistero cristiano. E infine è il fondatore della teologia spirituale. Tanto di molti autori, non so se avete presente, l'articolo di Henri Cruzel, in Teologia della vita monastica, che è proprio intitolato Origine, precursore di un monascismo, un punto di domanda. Henri Cruzel era un gesuita acologo francese, molto importante. E ha scritto questo articolo, è una raccolta di studi sul monachesimo marcio degli anni 60-65, giovanissimo, dei primi. E lui utilizza Origene sia alle origini della vita monastica, che parla dei suoi dei legami che avrebbe avuto con tradizione ebraica. È un articolo che a mio avviso è ancora interessante. Adesso bisognerebbe, io non ho gli strumenti per valutarlo oggi, gli studi sono andati avanti, ma è molto interessante. Beh, l'influenza di Origene è stata immensa, da lui dipendono le esegesi dei padri d'Oriente e dell'Occidente. Ma al tempo stesso la sua opera provoca violente critiche e nei concili costantinopolitani, soprattutto 543-553, saranno condannati molteplici suoi errori, tra virgolette, no? Sono, si dice che più che altro sono delle. Lui non ha mai definito la sua teologia in maniera conclusa, diciamo, ormai, sono appunti, sono suggerimenti, sono l'espressione che lui amava e che a me piace tanto. Occasioni di contemplazione. Voglio soltanto offrirvi occasioni di contemplazione. È proprio che usi proprio Carlos, cioè, delle occasioni, degli spunti, e poi sono alcuni suoi discepoli che portano agli estremi certe sue dottrine, ma al di là. È una teologia in ricerca. Appassionatamente discusso al suo tempo, lo è ancora oggi. E si è lontani dall'intendersi sull'interpretazione del suo pensiero. Certamente una personalità poliedrica. Una produzione letteraria immensa. E io, ecco, in questo contesto mi limito a indagare sul tema della violenza e non violenza. Anche perché per il mondo cristiano di lingua greca si può dire che sia stato il primo a prendere coscienza della questione e a dire che fosse seriamente e a pronunciarsi. E certamente è quello che presenta gli spunti più originali e più innovatori. Però io credo, è sempre molto importante, per riuscire a capire quello che dice. Bisogna vedere quello che ha vissuto. Quello che ha vissuto. Perché la sua vita trascorre in mezzo a numerosi episodi di violenza. Compiuti sia dalle folle pagane, sia dalle autorità statali e diretta contro la sua famiglia, i suoi amici cristiani e contro lui stesso. E si è vedere all'interno della comunità cristiana. E l'origine nasce in Egitto, probabilmente ad Alessandria, verso il 185. Quando a circa 17 anni suo padre viene arrestato perché cristiano, decapitato, lui vorrebbe seguirlo nel martirio, si racconta proprio per esercitarlo che la madre gli nasconde i sandali perché non possa uscire e non possa scappare di casa e autodenunciarsi. E voi sapete che a quanti venivano denunciati perché cristiani, veniva combinata anche la confisca dei beni, ed era per questo motivo che tanti venivano denunciati dai cristiani, e chi li denunciava ovviamente a livello economico ci guadagnava. Cosa che accade da tante parti, ancora oggi. E a quel punto la famiglia è ridotta in stato di povertà. Il giovane Origene si dedica all'insegnamento e subito dopo è incaricato dalla formazione dei capi dal suo vescovo, ad Alessandro. Molto dotato, molto brillante, la sua scuola attira subito numerosi discepoli, anche pagani, a un certo punto, anche pagani, questo è molto importante. E diventa un centro di formazione non solo intellettuale, ma anche umana e spirituale. E noi qui abbiamo dei testi di suoi allievi che scrivono l'elogio di Origene, parlano della vita comune con lui. Non so se conoscete di Gregorio, il drammaturgo che poi è in Cappadocia, in cui parla di studio delle scritture alternato alla preghiera, dei passi presi con la lettura. E per questo si parla di origine come precursore del monachesimo. E poi abbiamo appunto dei testi che testimoniano questo stile di vita. E per questo suo lavoro, questo suo insegnamento attira l'ostilità dei pagani. tanto che questa è andata a nascondersi, cosa fa? Ogni notte va a dormire in un posto diverso per non essere arrestato. Alcuni dei suoi discepoli vengono arrestati e muoiono martiri. Nel 212 c'era stata una sollevazione ad Alessandria. Era una sommossa sollevata dalla popolazione studentesca contro l'imperatore Caracalla, e questi si vendica con una feroce repressione, ordinando il massacro della popolazione, il saccheggio della città, la chiusura di tutte le scuole e l'esilio di tutti gli insegnanti, che non erano stati capaci di formare questi studenti ad obbedire all'autorità costituita. Per cui anche Origene è costretto a lasciare la città e si stabilisce a Cesarea di Palestina. Quindi è ordinato presbitero. Allora, buone cose, insomma, viene ordinato presbitero da vescovo di Cesarea, vescovo di Alessandria. È irritato per questa ordinazione avvenuta secondo il suo consenso, sono litigi tra vescovi, e lo fa deporre dal presbiterato. Quindi conosce anche, adesso ha ragione, ha torto, non lo so. Ad ogni modo una violenza all'interno della comunità cristiana. Devono anche mettersi d'accordo, spiegarsi. Origene non può più tornare all'Alessandria, si stabilisce a Cesarea, Palestina, dove apre una nuova scuola, appunto è qui che facevano vita comune con il maestro, e continua anche il suo ministero di predicatore itinerante. Nel 233 vi è una nuova persecuzione sistematica dei cristiani, voluta da Massimo Bonifacio, l'imperatore, vengono uccisi tutti i capi delle chiese, cioè anche qui le persecuzioni, cioè, erano di due tipi, o era un po' come avviene adesso nell'Egitto, i copti perseguitati. È la povera gente, i poveri musulmani contro i poveri cristiani, non sono persecuzioni volute dall'alto organizzate, per cui diventa difficile e pericoloso vivere lì, e tanti emigrano, vengono, non so, fare pizzaioli, Milano, Torino. Anche le tribù antiche era un po' così, o la folla che si scatenava. Se le persecuzioni erano organizzate a livello statale, a livello imperiale, qual era l'interesse? Era eliminare tutti quelli che avevano una certa capacità intellettuale, eliminare i capi. In questo modo voleva azzerare la possibilità della Chiesa, una crescita e un'evoluzione della Chiesa. E così fa Massimino il Trace nel 233, elimina i capi delle Chiese, sperando in questo modo di eliminare tutti quelli che erano in grado di evangelizzare, di annunciare il Vangelo e di guidare la comunità. E Origene viene imprigionato nel 250 sotto la persecuzione di Decio, e finalmente sembra compiersi il sogno della sua vita. Lui desiderava diventare martire, ha scritto diverse esortazioni al martirio, ha accompagnato i suoi discepoli che si preparavano al martirio. Ha sempre desiderato poter donare la sua vita al Signore nel martirio. Questo era un progetto di santità sua, come spesso sui nostri. Viene finalmente arrestato, sembra la conclusione del suo cammino, del suo sogno, e arriva l'editto di pace. Cristiani che erano in prigione vengono rilasciati. E Origene morirà non si sa bene quando, qualcuno dice qualche mese dopo, qualcuno dice tempo un po' più lungo, sembra in seguito alle torture ricevute, carcere, però non è martire. La Chiesa copta, lo dichiara. Che senso ha ricordare tutti questi dettagli geografici? Origene ha conosciuto da vicino la violenza, l'ha conosciuta sulla sua pelle. Violenza contro suo padre, perseguitato perché è cristiano. Violenza contro molti suoi discepoli, arrestati e condannati a morte. Violenza anche all'interno della comunità cristiana stessa. E quella violenza subita sulla sua pelle. Sembra tra l'altro che la deposizione, dal presbiterato da parte del suo vescovo fosse originata da motivi di gelosia, molto facile da presupporre. Alla luce di queste brevissime note biografiche, merita ancora più attenzione il continuo richiamo di origine all'amore per i nemici, alla rinuncia alla vendetta, alla non violenza cristiana. Non so se vi è capitato, o personalmente, o di incontrare persone che hanno subito in famiglia delle violenze. Penso che il lavoro è un prete che ha lavorato con ragazzi, poi morti tutti gli altri, Hutu e Tutsi, Burundi, erano in seminario, si odiavano, e questo prete ha fatto tutto il lavoro. Li ha fatti pregare in chiesa, ognuno raccontava quello che aveva conosciuto nella sua famiglia, la violenza che è uscita, e che sono arrivati a un amore reciproco, e quando sono arrivate le bande armate del seminario, si sono appiccicati gli uni agli altri e non hanno permesso che venissero uccisi solo alcuni e gli altri no, sono morti. Una ventina di ragazzini tra i 12 e i 16 anni, una cosa così veramente, lì hanno creato un santuario. Questo prete ha poi deciso di farsi monaco, ha creato una comunità monastica, diceva una storia veramente bellissima, sentirla raccontare. Ma in ogni modo, anche per vicende molto più piccole, quando uno ha patito violenza sulla propria persona, sulla persona di suo padre, sua madre, i suoi familiari, segna violentemente la sua vita, la segna profondamente. Esempio, richiamando un proverbio popolare che diceva qual è la parola, tale è la condotta, testimonia che Origene dimostrò che quale è la condotta, tale è la parola. Cioè, che quello che diceva, prima l'ha vissuto. A me viene da dire che è facile parlare di pace, fare dimostrazioni per la pace nel mondo quando non si è sperimentata sulla propria pelle la violenza. Qua siamo molto superficiali, molto a parole, in teoria tutti vogliamo la pace, in pratica siamo operatori di pace. Se ci trovassimo noi in quella situazione, siamo poi così sicuri? Io non sono sicura che riusciremo a reagire con pace e non violenza. E toccherei così alcuni temi. Primo è la non violenza di Gesù. Per l'origine è anzitutto una caratteristica di Gesù e del suo insegnamento. Mite e umile di cuore. D'altronde nei testi dell'Oriente Cristiano il monaco è, dice la definizione del monaco, è il discepolo del mente. Ricorda in particolare la lavanda dei piedi e l'essersi presentato in tutto non come uno che siede a tavola, ma come uno che serve. Scrive, non poteva essere violento chi non si oppose a consegnare se stesso spontaneamente nelle mani degli uomini come l'agnello di Dio. E che sopportò con grande pazienza la malvagità degli uomini sul modello del servo sofferente di Caverna. Il silenzio di Gesù di fronte ai suoi accusatori è oggetto di particolare attenzione da parte di Gesù. A questo silenzio deve conformarsi il cristiano perché dice: l'autentica difesa di Gesù è nella vita dei suoi veri discepoli, quella vita che grida ad alta voce le cose importanti. È la vita che grida. Potremmo interrogarci sul silenzio di Gesù, perché noi conosciamo tante forme di silenzio. C'è il silenzio di chi non ha il coraggio, di una parola vera, che denuncia l'ingiustizia e la disobbedienza del Vangelo, dunque un silenzio complice del male, e se la piglia tanto così. C'è il mutismo di chi fa opposizione e non vuole collaborare. C'è il silenzio di chi non ha ancora imparato a esprimere il proprio pensiero. Una volta un abate francese ci diceva: ma nei monasteri si deve fare un grande lavoro per insegnare alle persone a parlare, a esprimersi. Ci sono tanti silenzi. Silenzio di per sé non è positivo. Il silenzio è sempre correlato alla parola. Forse deve essere proprio Origene che parla del mutismo di Zaccaria e del silenzio di Maria. Due cose diverse. Gesù non fa sempre silenzio. Insegna, ammonisce, rimprovera con parole forti. Cerca di toccare, di smuovere il cuore dei suoi ascoltatori. Quando la guardia colpisce Gesù davanti al sommo sacerdote, risponde: se ho parlato male, dimmi dov'è il male. Se ho parlato bene, perché mi percuoti? Giovanni 18, 23, durante la passione, chiede conto della violenza dell'altro. Ma c'è un momento in cui tace. Non risponde nulla durante la passione, perché ormai la risposta alle accuse era data dalla sua vita, dalle azioni compiute. Quando le parole diventano come armi, è meglio tacere. E spesso le nostre parole diventano armi. Origene definisce l'insegnamento di Gesù un insegnamento di pace che non consente di ribattere alle offese dei nemici. Secondo punto, la non violenza dei cristiani. Agli occhi di Celso, allora, Celso era un intellettuale pagano, molto acuto che conosceva il cristianesimo, che ribatte a Origene. Noi conosciamo soltanto il contra Celso, cioè la risposta di Origene alle obiezioni di Celso. Era tutt'altro che stupido. Lo vedremo poi, anzi lui aveva visto la possibilità di un accordo col cristianesimo nascente. Vedremo poi perché lo trovo naturalissimo. Agli occhi di Celso, i cristiani avevano rinnegato le leggi dei loro padri, gli antichi ebrei, e rappresentavano un pericolo per la società e l'impero, per la sopravvivenza stessa della civiltà. Siamo all'epoca di invasioni barbariche, se non c'è un'adeguata difesa militare, così questi barbari arrivano, scendono fino a Roma, distruggono tutto. Saremo invasi dai barbari. Agli immigrati musulmani da etnici ultimi. Celso, pur scrivendo in un tempo di conflitti tra cristiani e impero, intravede la possibilità di una conciliazione e di una collaborazione tra i due mondi sul piano militare e politico. Troviamo, cioè lui proporrebbe, cose che poi altri autori cristiani proporranno un po' più avanti, un accordo tra Chiesa e Impero, cioè fin dei conti i nostri interessi sono gli stessi, difendiamo la cristianità, difenderci da tale invasione, e nuoce a tutti, nuoce a noi, pagani, romani, ma poi c'è anche a voi cristiani. Quindi è nell'interesse di tutti, dello Stato e della Chiesa. La storia si ripete. Dico poi da Eusebio, tanti altri auspicheranno tale collaborazione. Non c'è solo il nostro amico. Origene è molto lontano da tale visione delle cose. Scrive, sempre dal contrascenso, a quelli che chiedono da dove veniamo e chi è il nostro capo, rispondiamo che noi siamo venuti, secondo le esortazioni di Gesù, a spezzare le spade spirituali che ci assalgono e ci offendono, e a farne voveri di aratro e a forgiare i falci, le lanci in precedenza usate per la guerra. Noi infatti non impugniamo più la spada contro alcun popolo, non impariamo più a combattere, poiché a causa di Gesù, che è il nostro capo, siamo diventati figli della pace. E invece delle leggi della patria, secondo le quali eravamo estranei ai patti, riceviamo una legge per la quale rendiamo grazie a colui che ci ha liberato dalla legge. poi vabbè, di là, si può anche ammettere che il popolo ebraico potesse difendere la propria terra e le proprie istituzioni religiose, il tempio. Ora questo non vale più per i cristiani che non hanno una terra da difendere, non hanno una patria, non abbiamo. Gerusalemme Celeste. Nell'esegesi origeniana tutti i passi dell'Antico Testamento in cui si parla di guerra e di violenza hanno inteso il senso spirituale, il riferimento alla lotta spirituale che il cristiano deve condurre contro le potenze del male. E poi citerà tutti i passi dell'Antico Testamento che sono a sua disordina, consonanza con la non violenza evangelica. La non violenza è condizione assoluta per essere cristiani. Rivolgendosi a quanti si preparano a ricevere il battesimo, dice che prima devono ascoltare la parola di Dio, recidere i vizi e dice pacificare i costumi barbari e feroci affinché, accolta la mansuetudine e l'umiltà, possano ricevere la grazia dello Spirito Santo. Ma questi costumi barbari e feroci ci abitano. Un'omelia sul Levitico. Così infatti, dice il Signore mediante il profeta, su chi riposerò se non sull'umile, il pacifico, colui che trema alle mie parole? Se non sei umile e pacifico, se non accogli con tremore le parole divine, non può abitare in te la grazia dello Spirito Santo. Infatti, lo Spirito Santo rifugge dall'anima superba, ribelle e falsa. Essere non violenti, dirà, significa accogliere l'immagine di Dio affidata all'uomo al momento della creazione. Se sei giusto, santo, puro di cuore, e se tutto quello che in Dio è presente per natura in te, lo è per imitazione, presso di te è salvo il deposito dell'immagine divina. In caso contrario, getti via l'immagine di Dio e accogli quella del divisore, del diavolo. Rinneghi il buon deposito che Dio ti ha affidato. Ma la non violenza è attiva e la sua attività sta nell'amore per il nemico e nella preghiera per lui. Cristiani sono quelli che hanno modellato se stessi secondo l'insegnamento di Gesù. Hanno ascoltato il precetto dell'amore per i nemici e hanno appreso a benedire insieme a tutte le creature di Dio anche i loro nemici. Soltanto così si diventa figli della pace. Un altro punto di riflessione. C'è una guerra giusta? Adesso vedete che sarà problema. Robigene, anche se l'imperatore lo esige, anche se si tratta di un bene comune, il cristiano non deve partecipare alla guerra. E lui nel rispondere a Celso, invoca come giustificazione l'usanza pagana di esentare i sacerdoti, gli addetti appunto al paganesimo, dall'arruolamento. E lui dirà: ma i cristiani sono tutti sacerdoti, le serve di Dio, dunque non possono essere arruolati, non possono perciò militare nell'esercito e uccidere. Collaborano con le preghiere. Ma quando si parla di giustizia, esprime le sue riserve. Quando una guerra è giusta. Già altrove aveva mostrato di dubitare che mai si debbano fare guerre giuste, in altri passi. Quando mai ci può essere una guerra giusta? Io non so rispondere, ripeto, per me è un problema aperto. Sono d'origine ebraica, i miei sono stati tutti trucidati, o ad Edessa o ad Auschwitz. Stavo mia nonna nascosta in un monastero di suore e i miei zii sono stati partigiani. Era giusto uccidere. Per quello dico, il problema rimane aperto. In Ucraina, quando ti entrano in casa, con il mitra, sparano per portarti via i bambini, cosa fai? Non lo so. Io. Taccio, scomodi, taccio. Cioè, se su di me posso dire. Non reagisco. Se è su un altro, non lo so. Io non so rispondere. Se è su un altro, cosa faccio? Cioè io posso scegliere di non difendermi, in coerenza con quello in cui credo. Se viene fatta violenza a un altro, che cosa devo fare? Celso accusa i cristiani di provocare il crollo del mondo intero, non garantendo aiuto contro i nemici. Origene risponde che se tutti i romani si convertissero a Cristo e si mettessero d'accordo, non si dovrebbe nemmeno cominciare la guerra. I cristiani sono il sale della terra e il mondo sussiste perché essi non perdono sapore. Compito dei cristiani, e qui è con sempre il passo ulteriore di origine, è eliminare le cause della guerra. Come per quello parlo di non violenza attiva, cioè basta dire ci sarà, adesso non mi ricordo più chi dice, noi non la facciamo, noi preghiamo per voi, è comodo, è comodo. Origene tenta, ma ripeto, sono tentativi, non hanno una risposta sistematica, non c'è un trattato in cui ne parlano. I cristiani fanno più bene alla patria del resto dell'umanità perché educano i cittadini, insegnano a venerare Dio che protegge la città, innalzano a una città divina e celeste quelli che sono vissuti bene nelle città più piccole, cioè nelle città della terra. Hanno il compito di educare e nello stesso tempo sovvertono l'idea nazionalistica di patria. Patria, leggi dello Stato, tradizioni non sono più valori sacri e inviolabili da difendere. L'unico criterio è il Vangelo. E se c'è contraddizione tra la legge del Vangelo e la legge dello Stato, è meglio obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Non ha senso innalzare barriere fuori tra gli uomini. Anche i barbari possono convertirsi. Questo è il coraggio di dire una cosa così in quell'epoca. Sono comunque fratelli. Però come dice l'unica condizione è che ciascuno sia lasciato libero di scelta. Anche questo è grandioso. Ciascuno usando semplicemente la propria libertà sceglierà ciò che vuole e otterrà ciò che avrà scelto. Ha fiducia nella vittoria finale sul male. Promessa alla Sofonia. Allora io darò ai popoli un labbro puro perché invochino tutti il nome del Signore e lo servano sotto lo stesso giogo. Da oltre i fiumi d'Etiopia, coloro che mi pregano, tutti quelli che ho disperso, mi porteranno offerta. Per Sofonia 30. Non solo. Il comando della non violenza dei Vangeli di Paolo vale anche nei confronti di chi segue opinioni o fedi diverse, sia pagani che dissidenti cristiani. Adesso che qui bisognerebbe rifletterci e parlarne più seriamente, cioè per noi è molto semplice, diciamo. C'è l'ortodossia, ci sono gli eretici, è molto chiaro che sono gli eretici, c'è una specie di muro divisorio, no, distinguere. Ecco, siamo terzo, inizio terzo secolo, le cose non sono così nette, non sono così. Dicevo, Origene è una teologia in ricerca, si sta cercando di formulare, siamo ancora prima di Nicea, siamo è molto variegato il campo, la parola eresia che significa semplice divisione, non ha il peso che diamo noi oggi a questo termine. E comunque mostra un'apertura mentale assolutamente rara. Offendere non è un'azione conforme al carattere mite, pacifico e sereno di un'anima cristiana, alla quale è stato insegnato che non si deve oltraggiare nessuno, uomo o demonio che sia, neppure per la sua malvagità. Offendere l'altro non è ammissibile neppure a scopo difensivo. Tra l'altro dice, non serve a niente, non serve proprio niente. Dice che è un'azione stupida perché è inutile. Non gli fai cambiare opinione, certo. E anzi, in un certo senso, per quel che riguarda le diverse opinioni all'interno del cristianesimo, l'esistenza, diciamo, di scuole diverse, potremmo dirla così, per Origene non è assolutamente negativa, per lui è un segno di vitalità. Dice, non esiste disciplina il cui fondamento sia serio e utile alla vita, la quale non abbia avuto all'interno delle sette diverse. Questo quando il cristianesimo apparve agli occhi degli uomini come una realtà degna di considerazione, non solo come crede Celso alle persone più semplici della società, agli schiavi, ma anche a molte persone colte dai greci, inevitabilmente si formarono delle scuole diverse, non certo a causa di discordie o per spirito di rivalità, ma per l'interesse che anche la maggior parte delle persone colte manifestava per capire i principi del cristianesimo. E dato che intendevano in modo diverso le scritture, da tutti credute divine, di conseguenza nacquero delle sette, ma non so se è la traduzione giusta, che presero nome da coloro che ammiravano l'origine della dottrina, ma erano come spinti da certi argomenti del tutto persuasivi a conclusioni diverse tra di loro. E lui invita a studiare, a cercare, dice, se volete diventare cristiani maturi dovete esaminare con attenzione, dovete conoscere anche il giudaismo, dovete, e cita Paolo 1 Corinti 11, 19, è necessario che sorgano eresie, forse è tradotto con fazioni, però c'è tra di voi, perché in mezzo a voi si manifestino quelli che hanno superato la prova. Però dice, poi a un certo punto arriverà a una scelta matura, ma anche perché viene riconosciuto in errore non dovrebbe esserci repressione violenta. Invita al dialogo. Val dunque la pena di discutere anche con le persone rozze e cercare di condurle, per quanto è possibile, a una condotta più civile. Discutere anche con le persone impure e renderle, per quanto possibile, più pure. Discutere anche con le persone che senza usare la ragione pensano qualsiasi cosa e sono malate nell'anima, per ottenere che non facciano più nulla senza usare la ragione e non siano più malate dell'anima. Ecco, di fondo mi sembra ci sia un'accettazione della diversità, un pluralismo, una ricerca del dialogo e poi scuotere la polvere. Perché Matteo 10,14, nessuna pretesa sull'alto, ma io non posso decidere, posso parlare, posso cercare di parlare, di dialogare, affido a Dio. E poi concludiamo l'ultimo punto, non uccidere, che è l'interdizione assoluta e incondizionata dell'omicidio, ma ricorda che si può essere omicidi anche con le parole e con l'ira. Commenta Romani 12,17, dove Paolo invita a non restituire a nessuno male per male. Se causare un male è peccato, anche ricambiare il male non è cosa giusta, come sembra ad alcuni, ma è ugualmente un peccato, o come io penso, un peccato ancora più grave. Sta sempre benissimo. Infatti, chi per primo ha causato il male, forse non si è accorto che ciò che ha fatto è male. Chi invece ha ricambiato il male, per il fatto stesso che è stato spinto a vendicarsi, ha ammesso di essersi accorto che ciò che ha ricambiato è un male, è doppiamente grave. E il male così vince con il bene. Non si combatte la cattiveria con la cattiveria. La non violenza richiede un atteggiamento dinamico di continua ricerca di soluzioni possibili e di ricerca di male minore. Qui è ancora un passo dalla lettera in romano, non ve lo leggo, andiamo troppo in là, però dice, ecco, come da Paolo, dice: siate sapienti nel bene. Dice: cerchiamo di essere sapienti. Dice: a volte escogitiamo, come dire, almeno una parola buona, qualora non potessimo compiere un'opera buona. E se neppure questo è possibile, mostriamo perlomeno il desiderio e l'animo buono. Così dunque dobbiamo essere sapienti nel bene. Credo che siamo su questa terra, non siamo nel regno, tante volte di più non riusciamo a fare, però almeno scegliere il male minore e cercare di spargere quel po' di bene che riusciamo, che sia possibile, sapendo che ecco, siamo impastati di male, facciamo del male. Devo l'esempio di prima. Forse nel caso in cui mi trovo a dover difendere l'altro, mi storpo anch'io le mani, faccio del male. Ma che ci sia la consapevolezza, la coscienza che è male. Che non ho saputo far altro. Oggi pomeriggio.
Un quarto in sala, ci vediamo, se prendiamo tutto, se vediamo con